nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via.
E benvenuti tra i rifiuti, una nuova puntata
BTR Crew Bang Bang
62, sembrerebbe.
C'è forse chi scrive i giornali, c'è chi finisce sui giornali, noi i giornali li squartiamo.
Sorge il sole, voi vi siete già stancati della vita. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della noia.
E si comincia.
Pronti per la scuola? È finita, però bisogna prepararsi perché forse il 14 settembre si torna, non si sa se si torna, forse si torna, ma se si torna non si torna come prima sui banchi. La questione è, le scuole hanno chiuso per tutto questo tempo, e è stata la didattica a distanza. E anche a questa radio abbiamo avuto un po' di testimonianze di come è stata questa didattica a distanza, insomma, tirando le righe, una merda. E quindi adesso si pensa, ok, si può tornare in classe, non si può. Il discorso, chiaramente, che il problema che c'era anche prima era il sovraffollamento delle classi, però il governo dice no, non si torna, basta con le classi pollaio. Per cui il discorso è anche come impiegare questo, i SKY che arrivano da Recovery Fund, dall'Unione Europea. E, per cui insomma bisogna trovare nuovi posti, bisogna disinfettare le aule più di prima, e vabbè, un po' di novità. Ma quindi come sarà in concreto l'inizio di queste scuole a settembre? Ed è la ministra Azzolina a dare l'indicazione. Innanzitutto saranno pulite, abbiamo investito milioni di euro per comprare prodotti igienizzanti.
Fino ad oggi no.
Perché prima c'erano i topi sotto le dietro le lavagne. E il mio modello è meno studenti, più docenti e specializzati, spiega Azzolina, annunciando 50.000 nuove assunzioni imminenti, personale, bonus agli insegnanti che andrà da 80 a 100 euro. E nessuno verrà lasciato solo, promette la vice ministra Ascani. Ma poi anche come sarà, cioè non solo pulita questa scuola ma sarà anche colorata, dice la ministra Azzolina, perché il suo stile è quello della Maiorana di Brindisi, anche più colorata, nel senso che uno studente deve essere felice quando entra e triste quando va via. E questo è vabbè, il 15% degli studenti devono essere portati fuori dalle aule e non si sa, cioè sono ottimisti però non sanno perché. Vabbè, appunto, manca spazio, perché così cosa ci sarà? Ci saranno delle indicazioni per quanto riguarda la, non so, la gestione dei contagi. Vabbè, si parla di un medico per istituto, si dovrà stare a casa con 37,5 di febbre, ma non solo, nel caso l'alunno abbia avuto i sintomi, cioè tosse e raffreddore, deve stare a casa per 3 giorni. È vero che le scuole potranno avvalersi di un medico per tutte le emergenze, ma queste riguardano più i casi di contagio che non le normali influenze o infiammazioni della gola che affliggono bambini specialmente durante l'inverno. E vabbè, ci sarà quindi le valutazioni.
Tipo l'espulsione nel campionato di calcio, cartellino rosso e stai fuori in panchina.
Esatto, tiri su col naso.
Facile prevedere un'epidemia di assenze giustificate da scuola.
Nuovo picco.
Eh sì, il picco così. Contare, vabbè, quindi insomma, se volete saltare un'interrogazione, non serve più mettersi in bocca il tabacco per un quarto
ma
d'ora.
Ma funziona,
sta colpo di tosse. Così. A parte che occhio, sì, a me non ha mai funzionato.
Avrei sempre voluto provare, ma non l'ho mai fatta questa storia del tabacco.
Io da scemo l'ho provato, faceva cagare, stavo di merda, però non si è alzata la febbre, per cui tutto così. Vabbè, a parte i rimedi della nonna, non serviranno più quest'anno, basterà fare... oh. E sei salvo.
Poi però magari ti mettono in qualche posto dove non puoi più uscire, quello è un altro problema.
Esatto, no, forse poi ti interrogano.
Devi avere pronta l'allergia al polline di salvataggio.
Esatto, no, magari poi ti interrogano però via
telematica.
Via telematica e lì boh, forse i prof si ingegneranno come se non l'avessero già fatto durante questo lockdown per evitare che sgami. Per cui chissà che ne sarà. Vabbè, poi si parla di una distanza di un metro da bocca a bocca tra gli studenti, una cosa un po' insomma difficile, immagino, da gestire sarà la tenersi la mascherina per tutto l'orario tutto l'orario scolastico. Non solo, poi i banchi a quanto pare vorrebbero sostituirli con le seggiole, quelle con i tavolini che ti tiri su, capito, quelli
di far dondolare.
Sì, boh, non so, non si capisce. Per evitare che in due facciano i furbetti e si mettano in due in un banco, non si sa. Vabbè, poi forse salta la mensa, si mangia in classe, le distanze, ingressi scaglionati, anche se non si fa il doppio turno come si era previsto. E vabbè, insomma, stiamo a vedere.
E
se sulla scuola rimandiamo anche l'approfondimento fatti da Squarantenati, sempre sulle onde di Radio Stato, dedicate un po' alla questione. Parlando di altro, abbiamo qua il Corriere della Sera, 27 giugno, primo piano, la ripartenza, però sembra la ripartenza più che altro dell'epidemia, perché appunto si parla dei contagi e dei focolai che ci sono stati a Mondragone e a Bologna. Perché cosa è successo? Ormai vabbè, un po' tutti lo sanno, però a Mondragone fra i braccianti, a Bologna fra i dipendenti della Bartolini, l'azienda di spedizioni presente in tutta Italia, che a Bologna ha un importante hub, sono stati trovati dei positivi al Covid. Nel caso di Bologna era un fratello stabilimento dove ci sono stati anche scioperi, comunque proteste per chiuderlo, perché appunto c'erano già stati dei casi, ma la proprietà ha voluto rimandare la decisione fino a quando non è stato, diciamo, inevitabile. Fra l'altro, a quanto pare comunque anche tutto il polo logistico non è totalmente chiuso, non è chiaro appunto se sia ancora effettivamente chiuso o no. Bartolini sì, ma altre aziende là vicino no. E poi fra l'altro a Bologna il contagio pare essersi esteso anche a ragazzi, persone che abitavano in un centro profughi, che lavoravano alla BRT, la Bartolini. A Mondragone invece storia un po' simile, nel senso braccianti per lo più bulgari di etnia rom, sembrerebbe, che sono stati costretti a lavorare durante la quarantena, quindi la gente li vedeva uscire, e però si è creata una dinamica appunto di fatto guerra fra poveri, per cui appunto la gente del posto, parte della gente del posto se l'è presa con loro perché non rispettavano le norme, perché erano positivi, mandavano comunque fuori dagli appartamenti dove erano ghettizzati, e ci sono state delle tensioni con lancio di oggetti, anche un rogo di una macchina con una bottiglia Molotov, insomma questione anche abbastanza pesante, situazione abbastanza pesa, in cui ci sono infilati le autorità politiche con l'invio dei militari, che adesso sono lì a controllare fondamentalmente appunto questi braccianti, e ovviamente tutti i soliti sciacalli politici, da De Luca che ha detto io chiuderò il paese se ci saranno 100 contagi, farò una zona rossa, a Salvini che si è letteralmente precipitato a Mondragone, che probabilmente manco sapeva dove era prima, però
per
appena
un bagno di folla.
Appena sentiva appunto odore di un po' di facile razzismo, un po' di polemica contro gli immigrati, che non parli poi ovviamente dei problemi reali, del fatto appunto che c'è gente che viene mandata, immigrata o no, viene mandata a lavorare, costretta ad andare a lavorare, anche a rischio diciamo di beccarsi l'epidemia o comunque poi un regime di sfruttamento che al di là dell'epidemia non è che era proprio una favola neanche prima. E appunto Salvini è andato lì a fare il solito teatrino elettorale, perché ormai siamo in una campagna elettorale completa, però c'è da dire che gli è andato un po' male, c'è state le contestazioni. E a proposito, abbiamo un audio esclusivo di quello che ha detto Salvini a Mondragone.
Che Mondragone sia conosciuta in Italia per il balordo dei centri sociali che invece preferisce l'illegalità. Le case a chi le merita, il lavoro a chi lo merita, le donne che devono uscire per strada a chi le merita, la maleducazione portatela a casa vostra a chi le merita.
Che fra l'altro, diciamo, Salvini che invitava, questo ovviamente vabbè non erano forse proprio le parole esatte, può essere che ci sia stato un errore, a chi le merita, però diciamo è andato sicuramente a dire appunto anche la maleducazione, lasciatela a casa, cioè a dire però casa non era sicuramente sua. La gente di là, insomma, a quanto pare non ha gradito questa passerella elettorale, e va bene così, insomma, almeno una buona, in tutta questa situazione anche abbastanza brutta, una buona notizia. Però non è solo questione del sud, perché ovviamente si parla spesso di bracciantato, caporalato, sfruttamento agricolo come anche una quasi una peculiarità d'esportazione del sud Italia, con tutti i soliti anche che non sono poi del tutto ovviamente luoghi comuni, mafia ovviamente, tutte queste cose qua, però c'è da dire che sfruttamento dei lavoratori agricoli è presente anche al nord, tant'è che è una situazione speculare, c'è a Saluzzo in Piemonte. E sotto l'articolo di Mondragone del Corriere c'è anche un articolo a riguardo che parla appunto della situazione a Saluzzo, il tono ovviamente è un po' il solito del giornalismo rispetto a queste questioni, inizia con la descrizione delle mamme che attraversano il parco di Villa Liberti di fretta, tirando i bambini per mano, quasi sollevandoli per scostarli da ogni cumulo di cartone, scatole, coperte, bottigliette di ogni genere che incontrano, attento che ti infetti, ammonisce il proprio figlio una di loro, dando voce alla paura che ha preso tutti, compresa la brava e da sempre accogliente gente del posto, consapevole che l'economia del territorio gira anche e soprattutto grazie a quei fantasmi che si agitano sotto bivacchi resi poltiglia dalla pioggia di questi giorni. Oggi più che mai è proibito usare la parola mondragone, che evoca contagio e interventi militari, ma a Saluzzo l'esercito c'è già da un bel pezzo. Perché, poi ci spiega bene l'articolo, che per sorvegliare questi immigrati che sono provenienti soprattutto dall'Africa, Gambia, Senegal, che arrivano spesso anche dal sud Italia e dalla Toscana, dove quindi magari fanno dei lavori stagionali prima e poi si spostano in Piemonte per farne altri, in Piemonte fanno la raccolta dei mirtilli e poi prosegue con altre come i kiwi e finiscono a novembre con le mele, e si parla di un giro d'affari da 700 milioni di euro, quindi appunto non proprio spiccioli, e 12.000 stagionali che vengono qua a Saluzzo. E c'era già da prima il secondo reggimento Cuneo degli Alpini, che si alternano con altri 100 uomini di polizia, finanza e carabinieri per presidiare le strade dove soggiornavano i migranti. Dice un militare intervistato: ma è come svuotare il mare con un cucchiaino, perché poi quello che fanno è fine sgomberare anche questi giacini improvvisati e buttare via le robe della gente che danno per strada. Però ovviamente, diciamo, la questione di fondo non viene affrontata, si affronta solo, diciamo, le conseguenze un po' superficiali, perché di fatto è un, viste le dimensioni, visto anche il giro d'affari, sicuramente non è una cosa di poco conto, è proprio una cosa strutturale dell'economia, dell'agricoltura in Italia, che viene appunto alimentata con delle braccia appunto a pochi soldi che vengono in Italia solo perché fondamentalmente col cambio anche di moneta nel paese d'origine possono invece avere più potere d'acquisto, che è poi lo stesso motivo per cui tanta gente magari dall'Italia va a lavorare in Francia piuttosto che in altri paesi, in Germania, in Svizzera. E appunto c'è proprio anche una missione di Coldiretti che dice: le quote di italiani sono ancora marginali, certamente non sufficienti a coprire per intero i bisogni di braccianti, le nostre imprese non guardano certo al passaporto. Quello che non dice però è che le imprese guardano cosa, a spendere meno, a dare meno soldi, a dare stipendi più bassi. E beh, diciamo che ecco che questo mix di cose, Mondragone, Saluzzo, Salvini, proteste, cose, ci dice molto di quello che è un po' anche il prossimo futuro, nel senso che poi ci sarà probabilmente una competizione fra gli immigrati e gli italiani, però potrebbe anche esserci invece un'unità all'interno, diciamo, a momenti di lotta che mettano invece sotto accusa piuttosto, diciamo, chi il lavoro lo dà piuttosto che invece chi tra virgolette lo toglie, in un'ottica di concorrenza che però è solo una cosa che viene creata per dividere e per fare poi profitti sulla pelle delle persone. I will find you upon the entrail battlefield where your name was first revealed. I will find you beneath the bloody sponge of trees, beneath their gnarled arthritic roots, among the earwigs and the maggots and the morning mandrake shoots. E tornando di qua, novità, è la banco BPM, sotto cui sta la Banca Popolare di Verona, annuncia la costituzione della Fondazione Banca Popolare di Verona. Cosa sarà? Un ente territoriale, quindi legato al territorio, no profit, destinato, come si legge in una nota dell'Istituto di Piazza Nogara, presieduto da Massimo Tononi e guidato dall'amministratore delegato Giuseppe Castagna, a realizzare, sostenere e promuovere attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei territori presidati dalla direzione territoriale Verona e Nord-Est di Banco BPM, presidenza, vabbè, notaio Maurizio Marino. Vabbè, c'è un po' tutta un po' una scarrellata nell'articolo dell'Arena di chi ci sta dietro, chi presiede cosa, così. Ma interessante è appunto, dice, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale. Ma quindi in concreto cosa farà? Lo spiega più avanti. Sosterrà iniziative nei territori dell'istruzione, dell'assistenza sociale, sanitaria, della ricerca, del culto, della ricerca scientifica, del patrimonio artistico, storico, architettonico, in continuità con l'attenzione riservata dal gruppo bancario ai territori delle diverse realtà che ne costituiscono il profilo identitario. E quindi cos'è che in concreto farà?
finalità di assistenza, beneficenza, pubblico interesse nei territori di maggior presenza. Ma quindi, e quindi poi lo spiega meglio. Cosa farà?
Prima o poi lo spiega meglio.
Con Altani sempre in fondo a te.
Abbiamo deciso di costituire la cosa affinché possa supportare le esigenze sociali e culturali del territorio servito alla direzione
territoriale. Altro giro di parole!
Nord-est. E quindi cosa fa?
Ma quindi dice, spiccio proprio...
Dice terra.
Concretezza.
Il succo.
Demo Iscae Poaretti.
Tante iniziative di carattere sociale e culturale che caratterizzano un territorio da sempre molto vivace e proattivo. E quindi chiede al presidente quale sarà la finalità. È proseguire nell'opera di attenzione all'ascolto e esigenze delle comunità
sul territorio
delle diverse realtà che costituiscono i territori di cui Banco BPM
sono delle risposte a matriosca.
C'è già uno stanziamento per l'avvio dell'attività. Lui dice vorremmo fare sostegno alla ricerca scientifica, all'istruzione e alla tutela del patrimonio artistico che ci circonda. Vi giuro, non stiamo rileggendo.
E quindi alla fine dice, tutti i soggetti
che saranno interessati a sottoporre un progetto o un'iniziativa troveranno le indicazioni nel formalizzare le richieste.
Ah, chi vuole portare il progetto troverà le indicazioni. Cioè loro,
quindi
cioè,
dice
loro
sì, esatto, non c'hanno un caso.
Stanno aspettando che arrivi qualcuno. Può...
Solo un po' di pubblicità, tipo alla fine della fiera.
Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
Dici a me?
Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
Una che?
Una banca.
Cosa?
Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
Io che farò, capo?
Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
Mi tocca arruolarmi in polizia.
È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.
The river was full as I rode into town.
E c'è chi le banche le apre e chi invece le svaligia. Successo
ha preso spunto dall'iniziativa della Banca Popolare.
Sì, a finalità forse sociale, solidaristico.
Ha letto l'articolo e...
Aspetta, ma c'è una fondazione che regala soldi.
Proposta.
Vado a ritirarne un
mani
po'.
In alto. Vado a portare la mia proposta, sai che ti dicevano di...
Perché è successo appunto Verona, mano armata, in colpo in via 4 novembre. Questo è un articolo del Corriere di Verona, domenica 28 giugno 2020. Cosa è successo? È stato un tentativo di rapina alla filiale proprio del gruppo BPM, il prodigo gruppo BPM, che appunto fa attività adesso di, diciamo, beneficenza, distribuisce un po' dei suoi utili alla popolazione. Beh, una parte, qualcuno della popolazione ha detto vado a ritirarmi gli utili, e il rapinatore, il tentato rapinatore, ha giustificato, una volta arrestato, perché purtroppo appunto è finita con l'arresto, ha giustificato la sua condotta come un esproprio proletario. Un termine, diciamo, non scelto a caso, evidentemente, perché rimanda a tutta una serie di pratiche proprio fondamentalmente agli anni 70, comunque giù di lì, di chi andava a prendere soldi dalle banche per varie finalità, con una rivendicazione politica. E a quanto pare, diciamo, questo rapinatore non è nuovo a questo approccio, perché viene menzionato nell'articolo. Ovviamente l'articolo punta un po' a ridicolizzare quasi, nel senso, queste dichiarazioni, a dire, viene detto appunto che l'ha detto in tutta serietà, come se fosse una cosa un po' sciocca da dire, perché è una rapina, cosa c'entra la politica con le rapine, cosa c'entra una riflessione sulla società, è solo uno che ha rubato. Questo po' è l'implicito nell'articolo.
Anche se però comunque i carabinieri in un video dicevano è un rapinatore vecchio stile, un minimo glielo riconoscevano.
Perché in passato ha fatto altre rapine anche lì sui generis, nel senso che una a quanto pare è fallita perché, avendo stato qualcuno con un malore dentro la banca, ha rinunciato al colpo, ha preferito evidentemente farsi anche arrestare. piuttosto che avere sulla coscienza una persona.
Ricordato poi, come rapinatore gentiluomo, esatto, infatti
veniva menzionato, diciamo, proprio così. E fra l'altro ha dichiarato che l'ultimo colpo che aveva fatto in precedenza a Treviso, il ricavato l'aveva spartito con altri senza tetto come lui, e la motivazione proprio anche del colpo, dice che non voleva più vivere per strada e ha deciso quindi di riprendere a rapinare le banche come faceva in passato, per uscire un po' anche dalla miseria, comunque dalla condizione in cui si trovava. E vabbè, poi diciamo, per chiudere, sicuramente con l'Arena, comunque il Corriere in questo caso, non è che fa molte riflessioni in merito, liquida la cosa come una balordata, però diciamo, sono sempre attuali un po' le parole anche di Bertolt Brecht, un po' usurate, cioè, appunto, sul fatto se è criminale chi la banca la rapina o chi invece la apre, la fonda.
Per chi se lo chiedesse, erano i pop group questi. Comunque, torniamo agli articoli e parliamo di un argomento a noi molto caro. No, torna l'Hellas, ma senza tifosi, in pochi al bar e tutti nelle case. È l'Arena di sabato 20 giugno che spreca letteralmente mezza pagina a chiedere alla gente se rimarrà a casa a vedere la partita, cosa che è scontata perché allo stadio non ci può andare, ma l'Arena lo vuole ribadire.
Alla gente poi, no? Sì, esatto. non proprio a gente a caso,
no, non andiamo, proprio
andiamo,
a gente.
Andiamo a vedere.
Effettivamente le interviste non sono a normali cittadini della nostra città. Tutti a casa, o quasi, perché se non si può andare al Bentegodi a tifare l'Hellas, allora tanto vale farlo a casa. Da soli o con pochi amici, evitando le risse al bar o in altri locali, come suggeriscono le norme antiassembramento, ma anche il buon senso. Ma come si stanno organizzando i tifosi gialloblu e gli abbonati che solitamente non si perdono una partita della squadra di Juric? Chissà come si stanno organizzando, noi non lo sappiamo, ma ce lo dice l'Arena. Come farà Stefano Bianchini, consigliere comunale di Forza Italia e abbonato di lungo corso al Bentegodi, che starà sul divano di casa in rigoroso silenzio, sperando magari di romperlo al gol di Borini o uno degli altri calciatori della truppa di Mister Juric. Tutti a casa, in maiuscolo. Mura domestiche anche per Stefano Novelli e il figlio Andrea.
chi sono? Entrambi grandi tifosi e protagonisti del movimento del foot golf veronese. Io non so cosa sia il foot golf, ma possiamo
presumere. Se qualcuno lo sa, ci scriva anche in privato.
Direi che possiamo anche presumerlo dal nome, quindi sarà una cosa abbastanza imbarazzante dove giochi a golf con i piedi e con un pallone da calcio.
E le buche stragrosse.
Con delle buche gigantesche entrare. Che devi stare attento a non caderci dentro perché. Vabbè, questa è la prima coppia. Poi chi? Non si muoveranno da casa anche Gian Pietro, Giovanni e Riccardo.
Ma va.
Loro. Presente Gian Piero, Giovanni e Riccardo.
Ma i fioli
quelli di sì.
Ma quelli che
sì.
L'ultima volta io ho visto ieri piccianini in cosita.
Che non avevano neanche ancora. Ecco.
Ma quel Gian Pietro.
E sceglie la comodità della casa e la compagnia della famiglia pure Barbara Zampini, ex presidente della delegazione provinciale della FIGC e grande appassionata dei colori giallo-blu. Vabbè. Ma poi arriviamo al succo dell'articolo, alle interviste importanti, alla gente importante, perché qua siamo ancora agli scartini. Sarò a casa
Panchinari.
Sarò a casa di mio padre Gianni, che è rientrato dopo 90 giorni di ospedale, racconta Paolo Menini, ex giallo-blu. Vabbè, che suo padre, vabbè, guarito dal Covid, buon per suo padre, e dopo un calvario lunghissimo. Ma anche qui, un giocatore dell'Hellas non ci interessa. Una sofferenza per migliaia di tifosi e di abbonati abituati a non perdersi una partita al Bentegodi per nessuna ragione, come Lorenzo Fontana, deputato della Lega e commissario della Liga Veneta. La vedrà rigorosamente da solo, perché non ha amici,
si sa.
Lui è da solo.
Mi non l'ho mai visto in curva, comunque.
Ma perché lui parla della curva, però in verità se la guarda sempre a casa da solo, perché non ha amici, non riesce a socializzare. E la vedrà infatti rigorosamente da solo, anche se è innaturale guardare la partita in TV. È innaturale.
È contro natura!
È un abbonato Sky lui, non dell'Hellas.
È innaturale guardare l'Hellas sullo schermo. Speriamo davvero che riaprano il prima possibile. Se non puoi stare con gli amici allo stadio, non è neppure calcio. Infatti, lui. Non ci sta tanto dietro al calcio. Chiude Fontana. In fondo, noi tifiamo per i colori e per i tifosi.
E per i voti, che poi è solo quella campagna gratis dell'arena che fa anche a Fontana. Forza poi in casa.
Ma non solo a Fontana. Scelta romantica quella di Claudio Girardi. Chi è? Passeggiando come i vecchi. Ah, ecco, questo è un eroe che passeggerà come i vecchi tempi fuori dallo stadio. Ma siederà sulle panchine da solo anche lui nel silenzio anche
ascoltando gol non capendo chi l'ha fatto
aspettando l'esultanza dei giocatori dopo il gol gufandosela anche
e qua si rimpiange il tempo prima che costruissero l'anello
esatto.
Quando potevi andare sul terrazzo di qualche
che
casa
potevi girare
e beccarti la partita
comunque un argomento che ritorna stare da soli in rigoroso silenzio a guardare la partita dell'Hellas cioè è una cosa che torna
è un po' forse una campagna pedagogica per evitare un po' di bordello
di autoisolamento di questi soggetti lo farà attenzione anche il sindaco Sboarina
incredibile
si autoisolerà da solo
per
su una
panchina
quindi ah no ma è già successa questa partita niente se non si poteva consigliare probabilmente su una panchina intorno al Bentegodi avreste trovato Federico Sboarina da solo seduto in silenzio a guardare la partita
con un botto di persone a questo punto veramente affollato
si aveva amici amiconi con Fontana Fontana a casa con Claudio Girardi andrò a fare un saluto allo stadio prima della gara va fuori dallo stadio e dice ciao alle mura del Bentegodi poi la partita invece la guarderò a casa in compagnia di alcuni amici vedi, non è serio come Girardi Sboarina va là saluta lo stadio gli dà un bacino poi torna a casa e si guarda la partita su non su Sky non diciamolo dove però e con gli amici quindi
comunque 3 giorni dopo l'articolo l'Hellas ha perso contro il Napoli
no l'Hellas ha vinto contro il Napoli mi dice.
No ha perso 2-0
ah sì?
Eh sì
molto bene
colpo di scena
colpo
direi
di scena avevamo le informazioni sbagliate io
che Dina
comunque giocava col Cagliari questo giorno quindi facciamo all-in seems a triple plan, he knows that he will be received. In the blood of a lion.
confermiamo che il Verona ha perso col Napoli 0-2.
Forza wow. Napoli.
Torniamo a parlare dell'area ex BAM, ne avevamo parlato anche
BAM
qualche puntata fa, non so se vi ricordate, l'ex BAM è quell'area in via Mameli, zona Ponte Crencano, dove c'è stata una polemica del comitato, diciamo, di quartiere che non voleva venisse costruito in
comitato ASMA, mi pare.
Comitato ASMA, non si voleva che si venisse costruite lì dei palazzoni. Dicendo anche giustamente che di palazzoni in quella zona ce n'è già un sacco, quell'area era verde e dismessa da un po' di tempo e proponevano un parco loro piuttosto. Poi alla fine diciamo che sono stati bloccati i lavori, non perché hanno reputato interessante o intelligente fare un parco, ma per problemi in realtà tecnici, burocratici sulla distanza degli edifici e quelle cose lì. E comunque si infittisce la trama di questo ex BAM perché è comparso uno striscione, ai tempi, qualche mese fa si vedevano striscioni del comitato ASO, ma adesso si è visto uno striscione degli operai che dice: in 50 senza lavoro grazie al comitato ASMA, firmato gli operai. Quell'articolo dice, appunto, ricorda che siamo a Ponte Crencano, nell'area dell'ex BAM. Il cantiere era stato avviato, ma sospeso da una sentenza del TAR il 17 gennaio scorso. Il gruppo italiano costruzioni, il gruppo che doveva fare i lavori era il GIC SRL, gruppo italiano costruzioni, titolare dell'intervento, che ha inviato adesso una lettera al comitato ipotizzando una richiesta di danni, anche pensando ai lavoratori fermi. E ci sarà una negoziazione assistita entro fine mese. Promotore di molte proteste sul progetto era appunto questo comitato ASMA, che era riuscito ad avere un tavolo, diciamo, di trattative, dove c'era Sboarina, l'amministratore del GIC SRL,
il condominio,
e del gruppo Industria Edili, insomma un po' di persone, a cui appunto si erano riusciti a bloccare questi lavori, non per fare un parco, che era quello che chiedevano, diciamo, i cittadini che partecipavano a questo comitato, ma appunto per questi problemi burocratici di distanza tra i palazzoni che sarebbero lì sorti. E quindi qua l'Arena ci ricorda che il motivo, lo dice due o tre volte almeno, il motivo per cui sono stati bloccati i lavori era questo motivo qua, e che quindi appena si verrà rivisto il progetto partirà, però molto probabilmente partirà comunque questo progetto di costruzione di questi palazzoni un po' più piccoli, magari così riescono a rispettare le distanze. E ci viene da dire agli operai che sicuramente, sicuramente per quanto i titolari, diciamo, di questo gruppo, non so quanto realmente pensino agli operai, questo c'è da dire, pensano semmai piuttosto al loro introito. Poi anche gli operai pensano al loro introito, infatti hanno fatto questo striscione. E ti viene da dire,
poi bisogna anche vedere chi l'ha fatto realmente. Poi,
io credo anche stati gli operai, perché c'è un discorso sul lavoro che è sacro e santo in qualsiasi caso, c'è un po' questo pensiero comune generale, che infatti andrebbe un po' scardinato, perché non è che va bene il lavoro, va bene che tutti hanno bisogno anche di qualche introito per sopravvivere, però non è che tutti i lavori, non è che va ben tutto, sì, diciamo, non è che tutti i lavori vanno ben tutto, infatti sono un sacco di lavori del cazzo, mi viene in mente lo sbirro, mi viene in mente lavorare in una fabbrica di armi, mi viene in mente anche appunto costruire dove sarebbe meglio anche non costruire.
Infatti c'è anche uno slogan della Val di Susa di qualche anno fa che diceva: c'è lavoro e lavoro, come a dire, anche scegliamo un po', vediamo la differenza di cosa uno va a fare e di cosa poi porta, diciamo. E comunque anche un po' questa è la normalità che ritorna, anche quella di fare appunto posto ai centri commerciali, buttare giù parchi.
Anche perché appunto comunque nell'edilizia il lavoro non mancherà mai, cioè è proprio una di quelle cose che stai sicuro che prima o poi lavori sicuro.
Che infatti è la classica scusa con cui vengono fatte un sacco di merdate, perché almeno crea posti di lavoro tra dighe, trivelle, puttana. Viene sempre fuori questo discorso qua, quei posti di lavoro, e che quindi la popolazione un po' accetta un sacco di merdate.
Through the door.
parliamo di Filubus, sempre su un articolo dell'Arena del sabato 20 giugno. Anche se in realtà già primo attico si dice duro scontro tra l'ex primo cittadino e quello attuale. Quindi più che parlare di Filubus, alla fine tutto l'articolo parla un po' dello scontro tra
Flavio
e Federico. I due sindaci, gli ultimi sindaci che continuano la loro...
I nostri preferiti, se possiamo dirlo.
Esatto.
È un po' come Games of Thrones quasi, Lannister contro l'altra famiglia dominante quasi.
Non l'ho visto.
Neanch'io, però vabbè.
Basta Flavio e Flavio e Federico ci bastano.
Pensate a Sboarino e Tosi, però vestiti medievali, ecco, più o meno
loro. Ok, allora Tosi dice: tanti soldi già spesi, è stata una gestione catastrofica. Sboarina dice: il consigliere non sta dalla parte del bene di Verona. E qua non si capisce.
Accuse pesanti!
Il consigliere, attenzione.
Vabbè, comunque, rimettiamolo al suo posto.
Comunque parte questo articolo dicendo: opere come il filbus elettrico su gomma o la tranvia su rotaia fanno discutere anche quando non si fanno più tranvia o quando si pensa di non farle più filovia. E mi viene a dire: per forza si discute perché c'è mezza città con sbusa, con alberi mancanti, reti che non si passa più da alcune vie,
cantieri aperti
in più, esatto, cantieri aperti in più per un cazzo, quindi ci sta anche che se ne parli. Il problema è che qua l'Arena dà spazio a due sole voci, e anche due voci dà spazio appunto al sindaco e l'ex sindaco, che entrambi in realtà hanno voluto questo filobus.
Sì, tra l'altro anche Tosi c'è da dire che ormai è come la sabbia al mare, si infila dappertutto, appena c'è una protesta contro l'amministrazione lui deve essere lì a dare contro a partito preso, un po' anche a prescindere dalle sue stesse idee, a quello che ha portato avanti negli anni, tipo adesso le proteste contro il 5G, lui è uno di quelli che si presenta ai presidi ad ascoltare, a dire sì sì sono con voi,
sono qua.
Forse più per problemi di cuore.
Vabbè, comunque cosa dice Flavio Tosi? Dice: la gestione di AMT e del comune è disastrosa, come se lui fosse una persona totalmente al di fuori da questa cosa, e con 6 milioni già spesi, cantieri aperti, numerosi piloni già piantati.
E più pilu per tutti.
Quindi insomma insulta un po' Sboarina per questi lavori che in realtà già Tosi voleva fare, tra l'altro mi sa che sono stati fatti da un'azienda che era quella diciamo abbastanza in combutta con Tosi per...
E infatti di Sky se ne intende Tosi.
Infatti
sta parlando con i magistrati Tosi.
E Sboarina cosa fa? Attacca Tosi, dice: ancora un'occasione persa per il consigliere Tosi, non sa scegliere da che parte stare e quindi continua a prendere in giro i veronesi. E quindi è un po' incazzato perché è stato un po' distaccato, e allora insomma un po' gli rode anche a Sboarina. Il progetto della filovia è suo, dice Sboarina, e se questo c'ha ragione, e non lo ha fermato quando avrebbe potuto farlo. Quindi è inutile che rompi cazzo adesso, su questo purtroppo c'ha ragione. Dice il sindaco Sboarina ricorda che Tosi ha organizzato una raccolta firme contro la Galleria di San Paolo, ma che questa fu stata approvata con lui, cioè no, era stata organizzata non da Tosi una raccolta firme, però vabbè insomma, quindi l'articolo poi continua ad andare avanti con questa diatriba tra Tosi e Sboarina, quindi noi ci fermiamo qua perché non ce ne fotte un cazzo, è un po' senso come dire dalla padella alla brace, oppure sì, dalla brace alla brace,
diciamo che le questioni sono altre al netto di questa polemica.
Esatto,
partitica.
Le questioni su Filbus sono giusto parlare perché effettivamente sono stati voluti dei lavori per forse inutili, in più sicuramente inutili se poi vengono fermati e rimangono lì. E, insomma, chi se ne fotte della polemica tra Sboarina e Tosi, che anche qua è solamente una roba mediatica per campagne elettorali.
Classici galli nel pollaio, diciamo.
Chiacchiericcio.
E passiamo oltre.
But won't you please let me in?
Non amo la musica di papà. Il mio rap, anzi il mio rap invece, a lui piace.
Chi ha detto questa frase?
Il figlio di Travaglio che fa trap?
No.
Il figlio della Russa?
No.
E chi cazzo, chi è?
Se ce lo scrivete Ricky Premi, ma ve lo diciamo prima noi, Jasmine Carrisi. Debutto discografico per la figlia di Albano e L'Ecciso. E vogliamo dire poco, è uscito il suo primo singolo, Ego. Leggiamo questa introduzione del Corriere della Sera di domenica 28 giugno, che vabbè, a prescindere dallo spessore musicale della buona Jasmine Carlisi, vale comunque la pena. A vederla così, senza sapere i suoi natali, sembra una ragazza come tante altre. 19 anni, fresca di maturità, molto carina, con dei sogni nel cassetto. Ma lei è Jasmine Carlisi, quindi non è come tutti gli altri. Mamma Loredana Lecciso, padre Albano Carlisi.
C'è un conto corrente che parla da solo.
E cioè, qua non c'è bisogno neanche quasi di aggiungere altro. Chissà in quanti le avranno detto: non fare musica, sei la figlia di... ti attaccheranno. Ma siccome il destino è lì per quello, e anche gli schei di mamma e papà, Jasmine vuole fare la cantante. E venerdì è uscito il suo primo singolo, Ego. Sì. Come il destino vuole, ma appunto anche come i conti correnti dei genitori vogliono, perché lei dice: sì, ho il piano B, mi voglio iscrivere all'università se non va bene il mio primo singolo. Adesso aspetto di vedere come vanno le vendite di questa canzone, perché non è che è uscito un disco, è uscito un pezzo.
E adesso funziona così, sì, gli artisti fanno un pezzo al mese.
È uscito il suo primo singolo, noi abbiamo provato ad ascoltarlo, ma non vi...
ve lo risparmiamo.
Ve lo risparmiamo, non vi rendiamo parte.
Era meglio
tutto
il trap del figlio di La Russa, secondo
sì,
me.
Sì, 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 il figlio di La Russa... Ma
no, faceva cagare.
No, faceva cagare. Il figlio di Travaglio.
No, faceva cagare
anche il figlio di Travaglio. E comunque cosa dice poi? Niente di così divertente. A parte che la mamma Loredana Lecciso non vuole che vada a studiare a Milano, perché così va via da Cellino, e non vuole che vada via dalla Puglia, vuole che rimanga lì vicino a lei, e invece lei vuole andare a Milano.
Ma tanto se l'università non c'è più, si fa tutto un video.
Ma tanto se adesso vende il singolo, non c'è più bisogno che vada a studiare a Milano. Poi si trasferirà a Milano comunque per vivere, per stare in mezzo alla movida, in mezzo
alla scena trap,
la scena che conta.
Farsi un po' di esperienza, insomma, comunque sì. Di vita.
Mamma, voglio andare sul bus.
Imparare a cucinarsi la pasta asciutta da sola, claro.
Esatto, capito? Impara a farsi le vigne e il vino da solo come suo padre.
Quindi... i dinosauri?
Eh?
I dinosauri?
Ehi. I dinosauri? Allora, lui ha visto una foto in un museo a New York, quindi non gli si può dire niente. Se ha visto una foto in un museo a New York, cosa gli vuoi dire a questo povero Cristo?
Touché.
Touché.
Maria, io dovresti morire. Dovresti morire. Tu sei già morti. Sì, c'è un fratello che è pronto a farlo. Sale sull'attico e mira dall'alto. Dammi due giorni e ne faccio un altro. Dici sei real, ma poi sei un falso. Quindi è con me, t'ho sotterrato. In 4K mi hanno repostato. Vedi invece visualizzato. Vado a City che è sotto il mio braccio. Io faccio leone perché posso farlo. Tu fai leone perché sei blindato.
ITR, questa gang non si infama.
Esci le palle, vedi dimostrarlo. Non sparo cazzate, la gente lo sa. Padova è nostra, è la mia città. Se va rispondi no, non ce la fa. Non dirmi fra che non sono un tuo fra. Se prova la put, zitto e cut. Se vuoi imparare a fare quel fus. La faccia rouge, c'è l'otta crew. Ti ho fatto il dissing e non parli più. Se va la put, zitto e cut. Se vuoi imparare a fare quel fus. La faccia rouge, c'è l'otta crew. Ti ho fatto il dissing e non parli più. Rubi le bici, dovresti morire. Rubi i bambini, dovresti morire. Non ci sai fare, dai fatelo dire. Se la tua ganga vi faccio morire. Se passi in centro, manco parlate. Siamo in bracco, cambiate parte. Se siamo a Tito, voi vi spostate. Sapete bene con chi parlare. Se prendo la put, zitto e good. Se vuoi imparare a fare quel flus. La mia faccia rouge, te l'ho tua crew. Ti ho fatto il dissing e non parli più. Se prendo la put, zitto e good. Se vuoi imparare a fare quel flus. La mia faccia rouge, te l'ho tua crew. Ti ho fatto il dissing e non parli più.
Questo è Rafilu, se c'è il virus. Stammi lontano, non fare giù. Questo è Rafilu, se c'è il virus. Stammi lontano. Amici amici, poi mi ha rubato la bici. Puoi trovarmi sopra Tinder, alle tue amiche gli do il Kinder. Frate, il tuo fumo è la paraffina. Mangio gli infami dentro un tacino. Tu sei una spia, non sei figlio di Maria, ma figlio della polizia. WH4L, il suo spacco è minorenne. C'è stato il Covid ma tu ancora vivi. Non si toccano donne e bambini.
Le buste sono pezzi, i ferri sono pezzi. Se i pezzi sono pezzi, campo solo con i pezzi. Le buste sono pezzi, i ferri sono pezzi. Se i pezzi sono pezzi, campo solo con i pezzi. Non volete un figlio che fa rapper tranquilli. Il peggio sarà quando sti rapper faranno figli. Finge, scrivo solo quello che vivo. Fra io resto lo stesso del video dal vivo. Uccido, parlo solo del gabbio. Che disco del cazzo, ma lo stanno ancora comprando. Vuoi essere MP così tanto che è come se hai scopato la tua bitch col mio cazzo.
siamo arrivati all'ultimo articolo, il racconto del Corriere della Sera di sabato 27 giugno 2020, chiaramente, e a noi ci teniamo a leggere l'inizio perché è l'unica cosa che conta. Comunque il titolo è: da Bertinotti a Dini e Cicciolina, il fronte degli irriducibili. Irriducibili di cosa? Di gente che vuole mantenere i suoi vitalizi e pensioni. Quindi, è così, è stato il giorno dei vitalizi ritrovati, riconquistati per ora solo al Senato, ma poi chissà. Vedremo forse pure alla Camera. Allora tutti noi, anche quelli più sfortunati che ancora aspettano un euro dalla cassa integrazione o quelli che disoccupati sono e disoccupati resteranno, tutti abbiamo respirato fuori e dentro i palazzi della politica il sapore dolciastro dei soldi, di quei soldi, dei loro soldi. E qua anche la punteggiatura era di quei soldi, punto a capo, dei loro soldi, punto a capo. Anni passati a contarglieli, a capire se fossero meritati o troppi, immagini in dissolvenza, ecco Fausto Bertinotti, prima sindacalista tra gli operai tessili di Sesto San Giovanni e poi formidabile consumatore di Kashmir, il leader di Rifondazione Comunista che Giampaolo Pansa chiama il parolaio rosso e che in età avanzata scopre i preti, i salotti romani e il Don Perignon, diventando così il mitico Bertie Knight.
Bella questa, eh?
Cioè, hai capito? Eccolo seduto nella sua casa romana, tra Mao di Andy Warhol, originale, comunque teniamo a dirlo così.
Che simbolicamente rappresenta molte trasformazioni anche di Bertie Knight a questo punto.
Esatto, è proprio la massima forse espressione. E la sua voce che rimbomba uscendo dal convegno morale e politica. Se rinunciare al vitalizio, domanda stupida a cui sarebbe stupido rispondere di sì.
Come? Perché?
Cioè, il vitalizio, rinunciare al vitalizio, Bertinotti dice
no.
No, amico, cioè, no. Cioè, se no lì Andy Warhol alle spalle, capito?
E anche questo è un esproprio proletario.
Esproprio proletario.
Figa, vado a rapinare le banche.
No, non hanno mai pensato a rinunciarci. Il leghista, così, amici amici, il leghista Franco Speroni, non siamo noi ad essere privilegiati.
Sono gli altri a essere poveri.
Siete voi ad essere invidiosi.
Ah,
così al popolo tutto, hai capito? Alla gente, così, bam. Vabbè, la pornostar Ilona Staller, in arte.
Ma chi, Bertinotti?
Pensavo la pornostar Bertie Knight a questo punto.
Ma non è. Non sappiamo il suo nome d'arte. Forse è Bertie Knight, forse è un altro ancora. La pornostar Ilona Staller, in arte Cicciolina, eletta con il Partito Radicale. Prima di traslocare con la collega Moana Pozzi in quello dell'amore, nel partito dell'amore, entrò nella buvette di Montecitorio urlando: prendevo 2000 euro, ora ne prendo solo 800. Come faccio a pagare la luce, il gas, il condominio?
Quindi anche lei ha la Bertinita.
Era Bertinite, sì,
e comunque
sì,
800 euro di luce, gas e condominio è un po' caro, diciamo.
È un po'... vabbè, ma lei sa che appartamento che c'ha. Comunque io mi sarei anche fermato nell'articolo a Cicciolina che entra a Montecitorio e dice: non prendo più 2000 euro di vitalizio, ne prendo solo 800, come faccio a pagarmi da vivere?
Benvenuta nel mondo.
Benvenuta nel mondo, non sappiamo cosa aggiungere a tutto questo. A parte che era l'ultimo articolo.
Rapina una banca,
dopo questo
potremmo consigliare.
Esatto, possiamo consegnare un esproprio proletario, rapinare una banca, provarci quantomeno.
O un progetto parallelo musicale di Bertie Knight con Moana Pozzi e
Bertinotti e Moana Pozzi,
il nuovo
in un pezzo trap,
il nuovo
con la figlia di Albano Carrisi.
Anche perché Cicciolina comunque nella musica c'è già stata, Orrore a 33 giri, questa è Muscolo Rosso.
Beh, Orrore a 33 giri, poverina, era una compilation in cui l'hanno messa,
vabbè,
però giustamente.
Okay.
ci rivedremo alla puntata 63.
Sì, sì, si va avanti così con la numerazione qua, finché non c'è un cambio epocale.
Sempre di più. Sempre
per risentirci.
Sempre che questa era sul serio la 62, perché esatto, noi abbiamo dei dubbi. Diteci voi.
No, 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 niente dubbi. L'unica certezza è che più si sale, più si va in alto, e più si va in alto, più si, ci si fa male quando si cade. She's got a hot boot in a cotton slack, silver spoon with a razor edge, veins as fine as rabbit hair, blood runs cold, this craft from there, wears a derby hat and a black coat, stands on the start of a capsized ball in a war war, flow is sin, cries out through a fang line grin, there's no more room in hell, boys, no more room in hell, in a pot of crown to keep a dead man down, there's no more room in hell, no more room in hell, boys, no more room in hell, a soul sweet key what the devil slays ball, no more room in hell. Gattle cross the sea of ash, sweat and blood in our French hands, my eyes mad with others there, some were strangers, others friends, round others jaws, reach that ball, a savior in the black peephole, barrel fair hand on my wrist, lean to an ear and whisper, this there's no more room in hell, boys, no more room in hell, ain't a plot of crown to keep a dead man down, there's no more room in hell, there's no more room in hell, boys, no more room in hell, a soul's weak key, what the devil slays, boys, no more room in hell.